Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, un'altra puntata inizia, siamo ormai alla 240esima puntata, mamma mia, mi sembra ieri che sono iniziate, ma la cosa bella è che in questi anni, in queste avventure che camminano accanto a me, c'è stato Antonio De Benedetti, tanti amici, tante persone care che hanno lavorato insieme in questa stupenda Radio Città Futura, ho incontrato Eleonora Mazzoni. Come stai, Eleonora?
Bene, benissimo.
È un caso letterario che è stato scoperto dal caro amico Filippo Laporta, che mi ha detto: guarda, non devi perdertela, è una scrittrice di vaglia. Perché comunque la tua esperienza, Eleonora, è non di scrittrice, ma di attrice.
Sì, anche se comunque io sono laureata in lettere moderne con Ezio Raimondi, quindi ho scritto fino ai 23 anni. Avrei dovuto fare, se tutto andava secondo le regole, la carriera universitaria. E invece poi, presa dalla passione della recitazione, ho abbandonato tutto, ho fatto l'accademia e quindi ho recitato per 15 anni. Poi però...
Quindi eri ancora a scuola, perché devo dire, è una donna bellissima, giovane, quindi... Se, 15 anni vuol dire che hai iniziato mentre era all'asilo.
Io vengo sempre qua, vengo sempre qua.
No, ma a parte gli scherzi, sei veramente una delle donne più intense e commoventi, oltre che bellissima, nelle tue interpretazioni. Ricordiamolo ai nostri ascoltatori, perché magari non riescono a collegare immediatamente la voce al tuo volto.
Io ho lavorato tanto in teatro, da Shakespeare, Goldoni, Boccaccio, e poi ho fatto tanti film.
La televisione.
E la televisione, che vabbè.
Guarda che non è un peccato.
No, ma assolutamente. Anche se nella biografia degli Ipocriti, del mio secondo romanzo, abbiamo tolto la televisione.
Da ipocrita.
No, comunque ho fatto Elisa di Rivombrosa. Ho fatto tante altre cose, ma Elisa di Rivombrosa,
quanti si sono innamorati di te,
è stato un grande successo. E quindi
eri anche una donna particolare. Ricordiamo il personaggio.
Il personaggio era Margherita Maffei, quindi l'amica di Elisa, che poi si innamora dell'amico.
Una birbacciona.
Sì, beh, insomma, dopo si fa suora a un certo punto. Quindi
è la punizione.
Beh, sai, vedi, la religione è qualcosa che mi accompagna. No, ma che mi accompagna, perché certo. Ipocriti, sai, racconta comunque di una famiglia religiosissima.
Quindi iniziamo a parlare. Sei venuta già l'altra settimana e non abbiamo parlato del libro, che è l'ultima novità, che sta andando molto bene. Abbiamo visto gli articoli su EFE, su altri...
Repubblica.
Ecco, Gli Ipocriti, cos'è? Un romanzo generazionale oppure... hai un obiettivo ben preciso?
Allora, la voce, la protagonista è un'adolescente a 15 anni e mezzo, quindi un po' come l'altra volta nelle Difettose raccontavo le donne quarantenni, un momento di svolta, quella,
certo.
La donna matura che diventa troppo vecchia per fare una cosa naturale come fare un figlio.
Ha fatto altro e poi si ricorda, ma ci sono anche figli.
Vabbè, sì. E qui invece abbiamo una ragazzina che si sta affacciando all'età adulta, quindi mi piacciono queste soglie a livello generazionale.
E desidera qualcosa.
Ha tutti i turbamenti, le inquietudini, i dubbi, le incertezze di una ragazzina che si affaccia alla vita, ha una forte spinta ideale, quindi di trovare una fede, un'identità, qualcosa in cui credere. Ancora i suoi genitori hanno, come dire, un appeal di idealità quasi sacrale, che però a un certo punto, per un meccanismo che adesso non riveliamo, che è all'inizio del romanzo,
tornerai a raccontarcelo.
Ve lo racconterò. Cioè, si accorge che in realtà la parvenza che mostrano certe persone a lei vicine, come appunto i suoi familiari, i suoi genitori, non è la vera vita. Cioè, hanno una vita segreta che lei piano piano scopre, e scopre veramente di tutto.
Quindi, diventa donna.
In qualche modo diventa adulta, cioè perde quell'aura di sacralità delle cose.
Non più
delle
ragazza,
persone.
Questo vuol dire,
esatto.
Non che cambia sesso.
Esatto. Anche se poi, diciamo, il finale è una rapacificazione, un po' come era nelle Difettose, anche con questa ipocrisia, con le bugie.
E una domanda diretta su di te: tu hai fatto pace con la Eleonora di quegli anni, di quando avevi te quell'età?
Sì. Io credo di sì, credo che ce l'ho molto presente quella ragazzina. Cioè, io sono ancora in parte quella ragazzina.
Hai fatto pace con quella ragazzina?
Ho fatto pace, e diciamo che non ho fatto cioè insomma non ho fatto tantissima fatica a questo romanzo, ci ho messo 4 anni e mezzo a scriverlo, però
ma sei una molto,
diciamo
molto,
che
molto brava,
mi sono ricordata emotivamente, sensorialmente la mia giovinezza con facilità da un certo punto di vista, perché
brividi sulla schiena, brividi sulla schiena. A prestissimo torna a trovarci per svelarci questo incipit misterioso.
Sì, io torno,
ciao,
ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato al professor Alberto Sorrosa. Dedichiamo uno spazio di riflessione forte sulla questione delicatissima tra scrittori e popolo. Qual è il legame e dove entra l'intellettuale che riflette su questo rapporto?
Beh, questa è la questione decisiva. Nel titolo si riflette il mutamento di cui stiamo parlando, nel senso che la mia tesi di fondo, che non riguarda soltanto la letteratura, ma più in generale il nostro modo di essere, anche la nostra politica, è che il cosiddetto popolo di 50 anni fa si è trasformato nella cosiddetta massa di oggi. La differenza consiste nel fatto che la massa ha caratteri individuali meno rilevanti, è più omogenea, meno reattiva, e questo naturalmente provoca una grande differenza.
Ma professore, come possono intervenire tra questo rapporto tra lo scrittore e oggi la massa?
Più esatto sarebbe dire che ci provano.
Vabbè, come ci provano?
Senza riuscire.
Come ci provano?
No, non lo so, diciamo. Alcuni di noi continuano a scrivere nonostante il progredire dell'età, e quando scrivono alcuni cercano di definire nella ricerca letteraria contemporanea qualche cosa di più individuale, di più creativo, di meno uniforme di quello che il mercato oggi vorrebbe che si dessero.
Senta, invece, quanto è cambiato il ruolo proprio dello scrittore?
La mia tesi di fondo è che i giovani scrittori di oggi, io individuo più esattamente la generazione degli scrittori che sono nati dopo il 1960, sono contraddistinti da spinte individuali e individualistiche molto più forti di quelle che c'erano una volta. Ognuno di loro fa una ricerca per sé, in questa ricerca assai raramente emergono temi sociali e politici. Anche questa è una grande differenza rispetto all'età di Pasolini, di Calvino, di Vittorini e così via. E quindi ci troviamo di fronte a una letteratura più sparpagliata, più individualistica.
È un pochino un limite, trovo, no?
Come dice,
non lo vede come limite rispetto...
Certo, io lo vedo e lo indico come un limite.
Un altro limite che mi pare lei ha sottolineato è quello di non guardare i precedenti, agli scrittori che sono stati prima di loro chiamati a raccontare il contemporaneo.
Assolutamente giusto. Una delle caratteristiche di questa nuova letteratura è la cesura e la rottura rispetto alle esperienze precedenti, alle quali più difficilmente che in passato si guarda.
E un esempio fra tutti è per esempio la lunga sfilza di ringraziamenti a contemporanei, a volte anche assolutamente ininfluenti al risultato del libro, fino a dire grazie all'impaginatore, no? Un po' quella cosa ridicola.
Sì, perché lei dedica 2 pagine, mi pare, a questo argomento nel libro.
Sì, io diciamo constato, e la cosa diciamo in sé per sé è incontestabile, che quasi tutti i libri narrativi che escono terminano con una pagina di ringraziamenti a chi? Ringraziamenti all'amico, all'amante, all'editore, eccetera eccetera, ringraziamenti che sono secondo me in un certo senso sostitutivi di quel rapporto con il passato.
Esatto.
Di cui parlavamo prima.
E che è più importante.
è che è più importante.
Grazie ancora, professore. Speriamo di averla nel prossimo futuro, magari in studio da noi, perché sarebbe un grande onore poter parlare in modo più comodo, non via telefono, visto magari, che siamo romani.
Magari fra 50 anni.
Ma sì, diamoci appuntamento.
Grazie. Grazie, professore. Arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e benvenuta a Iaia Forte, che sta in questo periodo, vi diamo appuntamento a tutti voi ascoltatori per andarla a trovare, al Teatro Piccolo Eliseo di Roma, diretto dal grande Luca Barbareschi, con un testo che Flaminia adesso ci ricorderà, del grande Paolo Sorrentino.
Sì, è un Iaia, mi aiuti tu, comunque è un libro, certo, di Paolo Sorrentino abbastanza recente, Hanno tutti ragione, che tu interpreti da sola.
Sì, è un libro atipico, è la storia di un cantante cocainomane dissoluto che va a New York a fare un concerto al Radio City Music Hall, incontrerà Sinatra e avrà varie vicissitudini americane, e io interpreto questo cantante dissoluto.
Come mai la scelta di fare interpretare il ruolo di un uomo a una donna?
Beh, perché il teatro per fortuna è un luogo libero da ogni verosimiglianza, per cui così come si fanno le assassine, le prostitute, le suore, si può fare anche un uomo. E poi perché era un'occasione per giocarsi un ruolo divertente con un libro scritto benissimo, con una bellissima lingua teatrale, che con un personaggio che è molto simile ai personaggi dei film di Sorrentino.
Una domanda banalissima, ma che spesso si fa: il rapporto con l'autore quando è vivente è sempre terribile, in questo caso com'è stato?
Beh, felice, tant'è vero che ho avuto i diritti anche per fare il secondo capitolo di Tony Pagoda, perché lo spettacolo ha avuto bellissime recensioni, è stato anche in America, in Cina, ha avuto una bella tournée estera, per cui poi con Sorrentino ho anche lavorato nella Grande Bellezza, ma insomma lui è molto contento del risultato dello spettacolo.
Beh, tu poi hai una voce particolarmente importante, quindi sicuramente l'avrai interpretato con molta personalità, ma ci sono anche dei brani cantati?
Certo, canto 3 canzoni, 2 dall'Uomo in più, che è il primo film di Sorrentino, e una di Peppino Di Capri, e lo spettacolo è come un piccolo musical acido, c'è molta musica, c'è un concerto appunto dal vivo dove vengono coinvolti anche gli spettatori, per me la musica è fondamentale.
Quindi non è il solito monologo noioso, ecco, diciamolo,
no,
per i nostri ascoltatori.
È uno spettacolo super pop, anche molto divertente come la lingua di Sorrentino.
Bene, quindi corriamo tutti a vederlo.
Certo.
E senti, Iaia, tu che sei poi una donna comunque molto femminile, no? I nostri ascoltatori ti conoscono, ti hanno visto più volte, e come capisco l'attore si cali in qualunque personaggio, ma come ti sei adattata comunque ai panni di un uomo anche così bislacco, tra virgolette?
Ho lavorato molto sulla voce, sul corpo, sul trasformare fisicamente, e mi diverto anche a prendere in giro dall'interno come donna il machismo di Tony Pagoda, per cui c'è anche quell'elemento di divertimento lì.
Si ride.
E allora, Iaia, grazie, ti verremo senz'altro a vedere, invitiamo tutti a venirti a vedere al Piccolo Eliseo
fino al primo novembre, quindi affrettatevi.
Hanno tutti ragione, grazie.
Grazie mille, grazie a voi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, Flaminia Naro ci è un attimo eclissata, ma tornerà prestissimo per i prossimi collegamenti. Ci ha raggiunto Matteo Renzi con l'amore, cosa c'entra? Ma non lui. È arrivato nei nostri studi, fresco, un libro curioso che si rifà al grande Troisi, pensavo fosse amore, invece era Matteo Renzi. Qualcuno si ricorderà del Calesse, del famoso Calesse, dove Troisi trovava l'amore, ma in realtà non lo era. Parliamo di uno vignettista, un personaggio molto noto per i nostri ascoltatori, perché tutti i giorni ci diverte sulle pagine del Fatto Quotidiano, che è uno dei giornali che volano di più tra le nostre pagine. Mario Natangelo, come stai?
Benissimo, grazie.
È appena uscito il libro, questa avventura sta iniziando da pochissimo in libreria, per i tipi di una casa editrice romana. Vogliamo spiegare un attimo ai nostri ascoltatori come mai sei arrivato a questa casa editrice?
Beh, perché già da molti anni stavo parlando con i ragazzi di Magic Press, che insomma avevamo idea di fare un libro, di raccontare in qualche modo questa storia che racconto ogni giorno sul giornale, provare invece a raccontarla in un modo un po' più ampio, cioè
più lungo, più lungo, forse costruendo anche una narrazione che non è solo la battuta. e Luca Ippoliti, l'ufficio stampa, lo salutiamo caramente.
Ciao,
ci fa sapere che Ariccia è una nuova capitale della, delle vignette. Quante iniziative hanno in cantiere oltre la tua? Hai visto un po' l'attività della casa editrice? Ti ha convinto oppure è stato un innamoramento così ad occhi chiusi, come dire?
Ma diciamo che li conosco da molti anni perché chiaramente seguo il loro lavoro, mi piacciono le loro pubblicazioni, però il mio è più un, è stato prima diciamo un interesse proprio umano, perché conosco i ragazzi che ci lavorano.
Questo
mi piace,
è molto
insomma,
bello,
la passione,
certo,
che ci mettono,
che è un po' la stessa
cose,
storia che hai avuto con Il Fatto, perché anche lì la tua avventura da Napoli, sei venuto a Roma,
sì,
infatti, ed è nato anche lì l'amore.
Con Il Fatto è nato tutto prima che nascesse il giornale,
esatto,
cioè in realtà li conoscevo già da prima, nel momento in cui hanno deciso di fare sta pazzia di fare partire un giornale.
Tu lo sai che è nato in questo palazzo? Sì.
Ah, è nato in questo? No, questo mi sfuggiva.
Perché buona parte delle persone che oggi lavorano al Fatto erano di area, diciamo, Il Manifesto. Noi adesso siamo qui in via Bargoni, c'era,
sì, infatti, c'è
la sede
del Manifesto
a pochi metri da noi, e tutta la storia, possiamo dirlo, un miracolo editoriale, perché è veramente una bellissima avventura. Facciamo gli auguri a tutti gli amici del Fatto,
grazie,
che vada sempre meglio. È nata proprio qui. Io mi ricordo che si parlava, dice, ma chi vuole andare lì? No, andrà malissimo.
Siamo pazzi. No, ma infatti
ma
era
un nuovo giornale
assolutamente pazza.
Tutti la davano per perduta.
Sì, 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 ma tutti ci danno per perduti ogni giorno.
Beh, no, ormai un po' più
ormai
difficile.
Un pochetto ci siamo consolidati.
Beh, direi, diciamo che le botte di 100.000 copie ci sono state.
Ci,
no?
Sono state. Sì, quelle erano, insomma, ma diciamo che tutto dipende chiaramente dal periodo. Adesso siamo in un altro periodo, però ci siamo consolidati tranquillamente. Diciamo che senza Berlusconi saremmo morti, invece voglio dire, abbiamo Renzi.
Ecco, allora veniamo appunto a Renzi. Tu hai voluto dedicare questo libro a Renzi, forse è il primo libro di vignette dedicato a lui.
No, in effetti il primo no, però questo non è un libro di vignette, anzi, cioè, diciamo,
raccontiamolo un po' ai nostri ascoltatori.
Non è un libro di solo vignette, è, diciamo così, un esperimento, perché è una storia che racconta sostanzialmente il lavoro di chi ha a che fare con le vignette. Quindi sostanzialmente io ormai sono 6 anni che
il
disegno.
Backstage.
Esatto, esattamente il backstage, una cosa quindi molto romanzata in cui si racconta sostanzialmente di un giovane disegnatore che si trova purtroppo per lavoro ad avere a che fare con un personaggio ingombrante e nevrotico, egocentrico.
C'è chi l'ha fatto addirittura senza pantaloni, non so se l'hai visto dei tuoi,
sì,
colleghi.
Beh, non mi stupisce.
Come un Superman senza pantaloni, tu però gliel'hai sempre lasciati.
No, non sempre. Non so, a volte l'ho fatto anche nudo, posso dire che mi sono spinto pure al di là.
Senti, ti dobbiamo lasciare, però ti facciamo intanto in bocca al lupo per questa,
grazie,
avventura.
Credi.
Poi ci farebbe piacere che tornassi fra qualche settimana a dirci come vanno le vendite, come vanno gli incontri con i lettori, perché poi un vignettista di solito non li incontra, è difficile, no?
In questo caso magari Matteo Renzi ne attirerà un pochetto di più.
Ricordiamo ai nostri ascoltatori, Pensavo fosse amore, invece era Matteo Renzi di Mario Natangelo, 144 pagine per 15 euro, il prezzo a pagina, come di solito amiamo dire, 10 centesimi. A prestissimo, grazie ancora.
Grazie, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato a Roberto Paravagna ad Alessandria, il nostro corrispondente d'eccezione dal Piemonte Meridionale. Oggi per parlarci di un giallo di un autore che possiamo definire eclettico, perché non scrive solamente gialli ma anche libri molto spiritosi di grande successo, come Per una cipolla di Tropea, uscito nel 2012 per Mondadori. Ma il suo primo libro è Manca sempre una piccola cosa, uscito addirittura per i Coralli dell'Inaudi nel 2010. Parliamo di Alessandro De Filippi, che oggi esce per i tipi di Einaudi stile Libero Big con Viene la morte che non rispetta. Sono 284 pagine, 18 euro, 6 centesimi a pagina, e Roberto ci dirà di che cosa parla questo libro.
Ciao Alberto, ciao Flaminia.
Ciao Roberto.
Ciao, un cordiale saluto ai nostri amici di Carta Vetrata. Allora entriamo subito nell'argomento di questo Viene la morte che non rispetta. Protagonista, diciamo subito, è questa volta il colonnello Enrico Anglesio, che è un personaggio nato dalla fantasia dell'autore. Vi dico subito, un caso assolutamente intricato, non c'è nulla di semplice in questo libro da risolvere, niente di banale. Il romanzo direi che è ideale per quelli che preferiscono nel giro di circa 300 pagine scervellarsi a pieno su questa vicenda di cronaca nera che potrebbe essere benissimo una di quelle che leggiamo tutti i giorni sul giornale. Allora, ambientazione, subito, siamo nel 1952, un vecchio professore universitario, Silvio Arieti, è trovato cadavere. Sul suo corpo l'assassino ha inciso sulla pelle una scritta in una lingua che potrebbe essere greco o qualcosa di simile, e questo è il primo indizio. Una storia che comunque qui è interessante, secondo me, che dal 52 va indietro e coinvolge le atmosfere della guerra. Siamo a questo punto, ci ricolleghiamo al periodo che va dall'8 settembre 43 fino alla conclusione del conflitto, quindi le lotte intestine che hanno riguardato l'Italia. L'ambientazione è quella di Genova, quindi torniamo nella città di Genova, la Genova del dopoguerra, questa volta i vicoli, i personaggi che lì
I Carugi.
Ci sono tutte queste vicende quotidiane, odori e umori, e anche i mugugni e le lamentele raccontate però in dialetto molto stretto. Lamentele che secondo alcuni stanno ai genovesi come il passito di Pantelleria si addice ai dolcetti, insomma, di fine pasto, oppure, visto che siamo il collegamento con voi, un bel vino bianco dei Castelli si addice alla barca.
Un cannellino, ragazzi, se qui si beve il cannellino.
Ci fa venire la voglia. Senti Roberto, ma intanto ricordiamo che questo scrittore è uno psicanalista molto affermato, quindi forse questo, ecco, questa sua professionalità entra nei suoi scritti.
Però, può spaziare tra tanti
argomenti. Però lui è torinese. Perché, perché ambienta Genova, inserisce questo dialetto genovese?
Flaminia, non lo so, secondo me perché probabilmente è appassionato.
C'è qualcosa di freudiano.
Magari è un grande amore, un grande amore a Genova.
Sì, probabilmente sì, anche perché tra l'altro in questo libro, e lo si può leggere abbastanza chiaramente, c'è anche un melting pot con inserti culinari. Ad esempio si parla della burrita, si parla della zuppa di pesce alla genovese, si parla dello stoccafisso, e c'è il riferimento, visto che Alberto mi parlavi prima del vino dei Castelli, c'è un riferimento al pigato, che è un classico bianco della Riviera Ligure. Quindi una via di mezzo tra casi intricati, intrighi giudiziari, indagini difficilissime condotte da questo personaggio che è il colonnello Enrico Anglesio.
Non abbiamo da ripetere il titolo e le pagine.
Sì.
Allora,
okay.
Volevi aggiungere qualcosa dopo che l'abbiamo ripetuto, così i nostri ascoltatori si sono innamorati, si segnano il titolo e lo vanno subito a comprare. Allora, viene la morte che non rispetta, in Audi stile libero big, 284 pagine, 18 euro, 6 centesimi a pagina, per Alessandro De Filippi. Ma a te la conclusione.
Sì, direi che questo personaggio, il colonnello Anglesio, è un uomo di assoluta normalità, ma è molto ben attento a fiutare i brividi, e direi che in questo romanzo di brividi ne avrà più di uno se la sua fidanzata Letizia gli darà modo di concentrarsi, perché insomma, ragazzi, c'è sempre una percentuale femminile in questi
che ci distrae parecchio. Ciao Roberto.
Grazie Roberto,
ciao. Grazie a voi, a presto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, ci colleghiamo con Trieste con un amico, con Walder Mendizza, che da qualche tempo si sta occupando di una forma molto particolare di ricordo, perché ricordare è uno dei scopi anche della letteratura, della scrittura, e scrivere attraverso il diamante è una delle forme più nobili di questa attività. Esattamente con la sua azienda, con l'azienda che ha intitolato un termine molto particolare, diciamo di carattere romancio, vicino al territorio di St. Moritz, che tu conosci bene, Flaminia.
Sì, è vero, sì, un territorio bellissimo, ma tornando all'argomento,
Il Canton Grigioni
hanno richiamato questo termine algordanza, mi corregga se sbaglio, che significa ricordare.
Sì, è vero.
Ricordare
vuol
perché
dire ricordo in romancio.
In che senso? Mi sembra che sia anche un modo per esorcizzare, no? L'uomo si è sempre abituato a gestire il dolore in maniera diversa. Allora è un modo per ricordare i propri cari. In
sì,
che modo?
È una vera e propria forma di sepoltura, no? Diciamo che così come le ceneri, no? Sono anche una forma di sepoltura e vengono con la cremazione, no? Vengono tenute molte volte a casa, eccetera. Dalle ceneri a sua volta si può ridurre ancora, si estrae il carbonio e, come lei sa, il diamante ha come elemento fondamentale fatto da carbonio, e quindi col carbonio si replica quello che succede in natura, no? natura succede in milioni d'anni.
La cristallizzazione, ecco quella.
Senta, però le faccio una domanda forse un po' brutale, perché non vorrei che, cioè, questo diamante che viene fuori è un diamante realmente prezioso, cioè se un gemmologo non sapesse da dove viene fuori, lo scambierebbe per un diamante vero?
Sì, sì, è un diamante, ma è anche un diamante vero, no? Perché ha tutte le proprietà chimiche, ottiche, fisiche del diamante.
No, però capisce, questo
è artificiale, diciamo, è artificiale nel senso che è costruito dall'uomo, però ha tutte le caratteristiche di un diamante.
Quindi non ha un valore commerciale di un diamante vero?
Ma anche sì, nel senso che
naturalmente non nasce per questo scopo.
Sì, non nasce per questo scopo, ma potrebbe creare, voglio dire, la mente umana nelle sue poi deviazioni potrebbe arrivare anche a procurarsi le cenere per creare dei diamanti.
Beh, forse l'operazione non conviene perché è costosa, no?
Costa viene di più, diciamo, un carato prodotto da voi costa di più di un carato naturale, questo.
Sì. Diciamo di sì, poi dipende anche dalla purezza del diamante, non a sua volta un diamante naturale, se fosse molto molto puro potrebbe costare moltissimo. No?
Ma lei come arriva a questa avventura? Poi ci racconti soprattutto di sua madre, che lei ha deciso di...
Sì, beh, è vero, cioè, io mia madre è morta molto giovane, aveva 49 anni, per un tumore, e noi due fratelli siamo rimasti veramente molto colpiti dal fatto che improvvisamente nel giro di un anno se n'è andata. E questo nel 1980, no? E con tutto quello che poi viene di dover andare nel cimitero, no? Vedere che proprio il cimitero non era
il posto più giusto, certo.
Non... Ecco, no? Non sono funzionali al ricordo, sono sgraziati i cimiteri, per quanto il nostro cimitero di Trieste è abbastanza bello.
È uno dei più belli,
non...
sì.
Non c'è questo raccoglimento, l'interiorizzazione. E invece quando poi ho scoperto, incidentalmente peraltro, in un viaggio che avevo fatto in Canada dove abitava mio fratello...
Quindi lei non è triestino, lei da dove viene?
Io sono nato a Montevideo.
Ah, sentiamo una voce splendida.
Siamo italiani. Grazie. No, io e mio fratello siamo italiani in quanto figli di italiani.
Ma c'è la musica di Montevideo che sentiamo, splendida.
Grazie. Le dicevo che di ritorno in un viaggio che ho fatto ho trovato una rivista dove una signora spiegava che gli era ritornato il marito, no, sotto forma di diamanti. E io ho cominciato a leggere, ma cos'è questo, no? E quando ho capito, mi sono reso conto che si trattava proprio dalle ceneri di cremazione estrarre il carbonio, e col carbonio fare un diamante seguendo il processo naturale, no? La temperatura altissima, pressione altissima, allora basta, non ci ho visto più. A partire da là ho fatto tutto il possibile per avere di nuovo mia mamma con me.
Walter, ti dobbiamo salutare, ricordiamo ai nostri ascoltatori il sito algordanzaitalia.it e pensateci, perché potrebbe essere una ragione carina per avere sempre con noi i nostri cari. Alla prossima.
Ok, arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornato Gabriele Metrano, bentornati amici ascoltatori di Carta Vetrata.
Buongiorno Alberto, buongiorno ascoltatori. Questa settimana si è inaugurata quella che è una macchina per stampare i libri, che non è una vera e propria novità, ma in Italia lo è. A Milano è stata presentata la Book Express Machine, ovvero una macchina per poter stampare i libri online e selezionando, insomma, il testo che ci piace. Lo leggiamo in ebook, però poi magari vogliamo averlo anche in cartaceo, e insomma questa macchina fa il lavoro che molti editori fanno quotidianamente, è solo che selezionato dal lettore, quindi insomma il lettore sceglie quale libro pubblicare.
Naturalmente il formato è standard, immagino.
Sì, esatto. Cioè
Scusa, Gabriele, per chi ci ascolta che magari non capisce di che si parla, perché io pure, che è una novità per me, qui c'è un editore, ma è una macchina che si indirizza agli editori o ai lettori? Cioè io lettore me lo posso stampare da sola, il libro?
Una specie di macchinetta per il caffè, mi sembra, no?
Quindi mi stampo il libro da sola, con tanto di copertina?
Esatto. diciamo è un formato standard, quindi saranno un po' libri tutti uguali, insomma le peculiarità degli editori le conosciamo, la selezione della carta, la scelta dei libri, vabbè, insomma la struttura di una collana, quindi diciamo che l'editore fa un lavoro pregiato rispetto ad una macchina che stampa i libri come ce la stanno
magari
proponendo.
In situazioni di difficoltà che uno ha bisogno di avere immediatamente un testo, potrebbe essere una soluzione importante.
Sì, ma credo sia anche importante il passaggio, perché diciamo che la possibilità di leggere i libri in ebook, però poi di averli anche in cartaceo, ci dà un po' un senso diverso, la metamorfosi dell'editoria un pochino. Certo è che questa è una macchina commerciale, nel senso che solamente alcuni editori hanno aderito a questa iniziativa e soprattutto sono editori che principalmente pubblicano in ebook, quindi hanno interesse affinché i loro libri ogni tanto qualche lettore abbia la possibilità di leggerlo anche in cartaceo.
A proposito di ebook, hai saputo che c'è un signore che sta stampando e rilegando gli ebook, quelli che sono solo in ebook, ma soprattutto Wikipedia? Sulla rete è stata una cosa abbastanza virale qualche mese fa e si stava commentando la cosa di come si torni alla carta, e noi di carta vetrata siamo cartari.
Noi siamo cartari, tutti quanti noi che amiamo i libri.
Sì,
cartari.
Ci piace questa carta che ci tocca.
Quindi queste non sono le vecchie fotocopie, comunque
no,
è una.
No, è un prodotto già, diciamo, molto simile a quelli standard.
Sì, esatto.
Ma quindi scusa, è un prodotto che va agli editori, non ai privati. È questo che.
No, ai privati.
Privati.
E quindi l'editore come ci guadagna?
Dalle royalties che vengono.
Ah, ecco.
Almeno no?
Almeno speri,
sì,
più che
sì. No, esattamente, funziona in questa maniera. Io so di un editore, Wanda, ad esempio, un editore che pubblica solo in ebook.
Non Wanda.
No, Wanda con la
come la Osiris, iniziale. Come la Osiris,
esatto.
Sì.
Che ha partecipato a questa iniziativa e proprio l'altra settimana il primo libro pubblicato da questa macchina è stato in occasione di una presentazione a Milano e insomma hanno pubblicato per il pubblico il primo libro con la Book Express Machine.
E allora grazie Gabriele, a risentirci presto.
Grazie a voi.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato a un amico che abbiamo avuto con noi ospite prima dell'estate, parliamo di Giorgio Dell'Arti. È tornato da noi per parlarci di due iniziative importanti, editoriali e librarie nello stesso tempo. In particolare a Firenze la sua casa editrice, di cui è socio da qualche tempo, la Clichy, ha riaperto in uno spazio che era stato abbandonato una libreria importante e non solo dei libri Clichy, per poi continuare la sua avventura di autore rileggendo Le note azzurre, chiamando Corruzioni questi testi che furono scritti dal grande scrittore tra il 1870 e il 1877, quando lui era segretario del ministro degli esteri Crispi, se non sbaglio. A te la parola, Giorgio.
Dunque, Carlo Dossi ha passato la vita a prendere appunti.
Ah, non l'abbiamo detto, appunto,
Carlo Dossi, scapigliatura lombarda. Ha cominciato a circa l'età di 20 anni, lui è del 49, quindi intorno al 69-70, a prendere appunti, tutto quello che vedeva lo scriveva su dei foglietti che poi ricopiava su certi quaderni che avevano la copertina azzurra, e per questo queste annotazioni si chiamano note azzurre. Allora sono poco meno di 6.000, sono pubblicate da Adelphi in edizione integrale, io ne ho scelte 450, e le ho collocate in una sequenza che ho deciso io, insomma arbitraria, chiamando poi questa raccolta Corruzioni, e credo che dalla lettura di questa sequenza, molto divertente e anche molto comica, perché Dossi aveva una vena sarcastica, ironica, potente, credo che venga fuori un ritratto della società italiana della seconda metà dell'Ottocento abbastanza nuovo. Soprattutto scopriamo che i nostri padri politici, i dirigenti del nostro paese, già a quell'epoca erano degni padri dei figli attuali, cioè una classe dirigente piuttosto ignorante, piuttosto impreparata, piuttosto corrotta,
ricca, anche abbastanza ricca per
ricca,
non certo, c'erano certo. I proletari almeno non...
no, votava poco più del 2% della popolazione italiana a quell'epoca.
C'era però già qualche sacerdote, da quello che ricordo.
E come no, sacerdote, era una società fortemente anticlericale quella, però c'erano, diciamo, dei sacerdoti che erano simpatizzanti dell'unità italiana. Ricordiamo che quello è un periodo di forte...
Non expedit.
È appunto, di forte avversità della Chiesa e di forte avversità anche dello Stato verso la Chiesa Cattolica. Dossi ha uno spirito anticlericale abbastanza forte da questo punto di vista. Ma insomma è uno scrittore poi che non ha paura di parlare di sesso, di parlare di donne, di parlare di tante cose che... Sai, era nell'intimo, perché lui prendeva appunti, non pensava di pubblicare queste cose, erano quaderni di appunti.
Veniamo alla libreria, dove l'avete aperta? Perché noi siamo trasmessi anche a Firenze, la Nova Radio, quindi ascoltatori...
In via Maggio, siamo proprio al centro della città.
Benissimo.
Ecco Giorgio, tanto ti saluto, non ci siamo salutati finora. No, invece io ripasso dalla libreria, torno al libro, che è molto interessante perché tu hai ripreso per un periodo storico fondamentale anche per capire quello che sta accadendo oggi in Italia.
Direi di sì.
Ecco, è stata una ricerca storiografica molto complessa, cioè in che modo hai enucleato queste note? Come le hai scelte?
Dunque, le ho scelte così. Allora, ho letto tutto il dossier, ovviamente, anche le altre cose che ha scritto, ma la scelta è avvenuta mettendo in funzione la mia sensibilità per l'oggi, per i contemporanei. E quindi io ho preso quelle che, a mio parere, sono le note che possono fare più impressione, che possono interessare di più agli uomini e alle donne di oggi. E ce ne sono tante, ne ho lasciate fuori anche parecchie di queste, perché non volevo poi fare un volume sterminato, è già sterminata la pubblicazione di Adelphi.
Senti Giorgio, purtroppo siamo limitati dai minuti, ecco perché siamo costretti ai 5 minuti di canonici, quindi ti dobbiamo salutare, però è un discorso che riprenderemo volentieri, magari andando un po' più nel merito del libro, se
leggendone
sei d'accordo.
Qualcuna.
Ne leggeremo qualcuna, quindi grazie. Vabbè. Intanto ripetiamo, quindi Corruzioni, Edizioni Clichy, Giorgio Carlo Dell'Arti,
Carlo
e
Dossi.
Carlo Dossi,
coautore.
Fit Carlo Dossi, e ci risentiamo prossimamente.
Ciao.
Bene,
grazie,
bene.
Ciao.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, finiamo questa puntata in bellezza con Walter Veltroni, che è venuto a trovarci per parlarci del suo intimo, splendido libro, romanzo, dedicato al dialogo col padre, un dialogo immaginario, toccantissimo, che è Ciao, uscito per i tipi di Rizzoli, sono 18,50 € per circa 350 pagine, anzi 250 pagine, sì. Ce l'ho qui davanti, copertina dura. Un oggetto veramente molto bello, oltre che molto commovente e emozionante da leggere. Flaminia lo ha letto e per noi ti intervisterà.
Sì, allora ben trovato Walter, grazie di aver accettato il nostro invito. Io ho divorato il libro, è un libro pieno di cose, pieno di storia, pieno di intimità, pieno di confidenze, ecco, un libro che veramente ti trasporta, è un libro che fa riflettere, che dovrebbero leggere tutti. Diceva Alberto, è un dialogo immaginario, è un po' un aprire il tuo cuore, ecco, a una condivisione con i lettori di quello che è stata questa mancanza di tuo padre nella tua vita.
Sì, io ho trovato questo espediente, diciamo, preso in prestito da un filone letterario che a me è sempre piaciuto molto, che è il realismo magico, per cui ho immaginato che mio padre tornasse qui, tornasse nella casa dove io abito, dove lui stava al piano di sopra quando è morto, e ho immaginato che questo ragazzo, perché mio padre aveva 37 anni, che potrebbe essere mio figlio, compare sul pianerottolo di questo palazzo della mia casa, e io lo faccio entrare e cominciamo a parlare e a raccontarci le nostre vite. è il modo attraverso il quale io ho cercato di dare compiutezza e in qualche misura fine alla ricerca del mio padre.
Non è più il telefono a fare da mezzo tra il passato e il presente, come nel precedente romanzo, però abbiamo addirittura una persona in carne ed ossa che ci torna a bussare alla porta, e devo dire, questa cosa la desideriamo tutti, ma immagino se dovesse veramente accadere che cosa succederebbe nei nostri cuori. Insomma, io anche ho perso papà ragazzo e devo dire mi troverei veramente in difficoltà.
Quello che emerge dal tuo libro è una figura però straordinaria, che è stato tuo padre, che forse, permettimi dire, è stato anche più presente nella tua vita di tanti padri che invece in realtà ci sono, ma è come se non ci fossero.
Ah sì, assolutamente. Naturalmente, sai, è una presenza non fisica e non c'è nessuna cosa che ci leghi, cioè non abbiamo neanche una fotografia insieme a mio padre ed io. Però nonostante questo lui c'è stato sempre, insomma, io soprattutto c'è stato il ricordo di lui che mi hanno trasferito i suoi amici, di un uomo che appunto faceva radiocronista, ha fatto il direttore del telegiornale, scriveva sceneggiature con Zavattini, faceva tante cose diverse e le faceva tutte con grande allegria, anche se poi aveva anche lui le sue malinconie. In questo, diciamo, ci assomigliamo, nel senso che anch'io sono generalmente allegro, poi ho dei momenti di malinconia.
Anche lui era juventino oppure solo
te? No, lui era romanista, lui era iperromanista. Infatti nel libro a un certo punto ho messo una frase in cui lui mi guarda e mi dice: ma davvero sei juventino?
Qui lo siamo in diversi però simpatizzanti in radio. Se ti può far piacere, Walter, c'è anche il Cristiano Cervoni, il nostro tecnico, io, insomma, e per la signora bianconera, per la zebra, batte il nostro cuore. Una battuta finale per i nostri ascoltatori: perché correre a comprare questo libro che soprattutto dà una speranza di vita? Ecco, non è un libro triste, mai.
Sì, esatto. Io, quello che mi fa piacere nelle persone che lo hanno letto e che mi hanno cominciato a scrivere è che ciascuno ci ha trovato un motivo di speranza a partire dalla propria condizione. Quasi tutti quelli che mi hanno scritto sono persone che mi raccontano del loro rapporto con il padre o del loro rapporto con i figli, perché in fondo in questo strano gioco per cui appunto si trovano a parlare un padre e un figlio a età capovolte, una metafora per parlare, diciamo, del rapporto tra padre e figli e tra figli e padre.
Grazie ancora, Walter, alla prossima.
Grazie a voi, grazie molto, arrivederci.
Salutiamo le nostre radio contubernali con le quali ci colleghiamo e rimandiamo il nostro segnale, partendo da Ciao Radio Bologna in 90 e 100 e 91 e 200, Nova Radio Firenze Mugello, Punto Radio Livorno e Pisa, Radio Attività Trieste, Radio Budrio a Faenza, Radio Campagnola Trevigiano, Radio Clodia Chioggia e Sottomarina, Radio Galileo Leo, Terni, Perugia, Rieti e Viterbo, ma naturalmente Radio Città Futura, dalla quale vi trasmettiamo. Alla prossima!